Allora, sappiamo che lo scopo di questa scuola biblica è descritta nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 7. Ci sono tante altre scritture che descrivono lo scopo per cui noi dobbiamo cibarci continuamente della parola di Dio. Leggiamole insieme queste scritture, una in 1 Corinzi 1, versetto 10, e l'altra è nella 1 Pietro, capitolo 1, versetto 7. Leggiamo la prima, dove dice: ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in un medesimo modo di pensare e di volere. E poi dice: affinché, ecco lo scopo, affinché la vostra fede non sia fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio, e risulti a vostra lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Bene, per la preparazione anche al battesimo, oppure per chi è già battezzato, abbiamo fatto un ripasso di che cos'è il battesimo e perché va fatto. Abbiamo studiato che cos'è la santa chiamata di Dio, abbiamo studiato il pentimento. Fra alcuni mesi ci ritorneremo per dare uno sguardo ancora più attento a tutte queste cose. E quindi adesso iniziamo i comandamenti di Dio. Quindi iniziamo da... facciamo un'introduzione, una breve introduzione. Prendiamo da una delle pubblicazioni della Chiesa di Dio Unita, qual è una delle principali qualità di Dio. Lo vediamo nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 4, versetto 16, dove leggiamo che noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Questa è prima Giovanni capitolo 4 versetto 16, per chi non vede bene, per chi è collegato non con il computer ma con il cellulare, lo leggiamo e cito anche la scrittura perché potete prendere appunti. Quindi questa è una delle principali qualità di Dio, l'amore con la A maiuscola. Perché noi in effetti come persona non abbiamo mai visto Dio. Ce l'ha presentato Gesù Cristo, che è l'unigenito figlio che è nel seno del Padre. Quando lui è venuto attraverso Maria Vergine si è fatto unigenito, perché non è mai avvenuto nella storia dell'eternità che Dio si fa uomo. E quindi Maria non ebbe rapporti umani, rapporti con un uomo per generare Cristo, ma è stato in virtù dello Spirito Santo del Padre e anche del Dio, della Deità, che lui è venuto come unigenito figlio, che è oggi, dopo che è risuscitato e asceso al cielo, oggi è nel seno del Padre, ci racconta Giovanni nella sua prima lettera, nel Vangelo suo, capitolo 1, versetto 18. Quindi Gesù oggi è nel seno del Padre ed è colui che lo ha fatto conoscere Dio, perché noi non avremmo mai conosciuto Dio. Nemmeno gli ebrei, con i quali avevano stipulato la Santa Alleanza, avevano mai conosciuto il Padre. Quando la parola del Padre si fa uomo, allora lui rivela corporalmente il Padre. Quindi andiamo un pochettino più in profondità. Che cosa è il vero amore? Che cos'è il vero amore? Il vero amore, c'è scritto proprio questo, che questo infatti è l'amore di Dio, e voi lo vedete nella scrittura, nella prima di Giovanni, capitolo 5, versetto 3, questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Quindi noi vediamo un'estensione dell'amore di Dio a noi, verso di noi, attraverso i suoi comandamenti. Perché comandamenti? Perché in realtà noi, essendo carnali, non abbiamo la naturalezza di questo amore. Principalmente siamo istintivi, un po' come gli animali, anche se Dio ci ha fatti con un corpo animale, ma a sua immagine, ma nella testa ci ha resi a sua somiglianza. Quindi non siamo degli animali. Se moriamo, moriamo come gli animali. Ma se noi riceviamo lo Spirito suo, anche se moriamo, ci addormentiamo. La nostra morte in realtà non è una morte, la fine della vita definitiva. Ma se noi riceviamo lo Spirito Santo di Dio, la nostra morte diventa un sonno dal quale dobbiamo essere risvegliati, e solo Dio può risvegliarci. Quindi l'amore cristiano è puro ed è vissuto con tutto il cuore, l'amore cristiano. E noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto, perché Dio è amore e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. Quindi è una cosa reciproca, è una cosa reciproca. Giovanni, il discepolo, era anche intimo amico di Gesù Cristo e scrisse queste parole quando era ormai quasi giunto alla fine dei suoi giorni. Quando Gesù era trentenne, Giovanni era appena uscito dalla sua adolescenza, poteva avere circa 18 anni. Però Giovanni, l'apostolo, visse fino a poco più di 90 anni. Quindi la verità biblica è che Gesù Cristo è lo stesso Dio che si manifestò e dette la legge e i comandamenti a Mosè, perché nessuno aveva mai visto Dio. L'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Quindi questa è una verità che dobbiamo sempre ricordare. La vera fede in Dio creatore, si fonda quindi sui comandamenti che definiscono il vero amore, l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo. L'amore è nell'immaginario collettivo, secondo la maggioranza delle persone, si trova associato ad elementi disparati. C'è l'amore solidaristico, c'è l'amore terreno fatto di sensualità, c'è l'amore per le idee, c'è l'amore per se stessi. È subito chiaro che la parola amore non significa la stessa cosa per tutti. Una persona potrebbe dire io amo i gelati, oppure è voler con questo semplicemente intendere che ha una passione per i gelati. Qualcun altro potrebbe dire io amo la tua immagine, io l'adoro la tua immagine, mi piace la tua immagine, come segno di ammirazione per i vestiti che l'interlocutore sta indossando, per esempio. Non sarebbe forse meraviglioso se potessimo tutti usare la stessa definizione di amore, in particolar modo riferendoci all'amore che Dio nutre per noi e a quello che dovremmo esprimere gli uni verso gli altri? Certamente. Tutta l'umanità, tutti i popoli, abbiamo ciascun popolo la propria lingua, addirittura all'interno di un popolo siamo divisi da tanti dialetti. E quindi tutti questi dialetti, questi linguaggi diversi, sono delle barriere. Ma quando verrà Cristo ci sarà un unico linguaggio, e un unico linguaggio puro dove ogni parola ha lo stesso significato per tutti. Ma oggi l'accordo sul significato delle parole sembra precario, tanto quanto la stabilità dei sentimenti. E la maggior parte delle persone riconoscerà di sicuro che l'amore, o perlomeno un certo grado di rispetto, siano essenziali per i rapporti interpersonali. Ma l'esistenza di definizioni così eterogenee di amore ci invita a procedere con cautela, perché a volte l'amore è interpretato in modo talmente vago da essere confuso con una miriade di comportamenti. In altri casi l'amore è soltanto una parola accattivante oggi è diventato di moda, che spinge ad accettare modelli di comportamento a volte trasgressivi, se non addirittura distruttivi. Oggi quasi tutti, anche tra uomini, ci si chiama amore. Ciao amore, su dai amore. E molti sposano l'idea di amare gli altri come se stessi, ma rimangono del tutto ignari del modo in cui la Bibbia definisce l'amore. E queste persone non capiscono la necessità di attuare i principi biblici che determinano il successo o il fallimento dell'amore. Questo è importantissimo, molto importante. Quindi, che cos'è il vero amore? Il vero amore è definito dai 10 comandamenti. Affinché l'amore acquisisca un senso compiuto, l'amore, che non è soltanto un'idea astratta, che l'amore è una potenza, quando noi trasgrediamo l'amore o lo violiamo l'amore, in realtà noi subiamo dall'amore stesso, da questa energia che chiamiamo amore, questa energia si ripercuote contro di noi, perché l'amore non può essere distrutto, come Dio non può essere distrutto. Cerchiamo di trasgredire l'amore e l'amore, se noi spezziamo l'amore, l'amore spezza noi. L'amore deve essere definito e compresso accuratamente per noi imparare a non violarlo. Qual è lo scopo della legge di Dio? Dio ci dà una legge, appunto, come ho detto prima, che noi non sappiamo, noi non siamo come Dio, noi non siamo amore. Dio è amore, ma noi non lo siamo. Noi possiamo essere passione carnale, ma non l'amore di Dio. E quindi ecco perché Dio ci ha dato i 10 comandamenti. Conoscere lo scopo ultimo della legge di Dio. Lo conoscete voi? Quanti di voi lo conoscete? Sicuramente molti di voi che siete già battezzati non sareste stati battezzati se prima non aveste conosciuto punto per punto le leggi di Dio, i comandamenti di Dio. E quindi le conoscete. Ma alcuni di voi che siete nuovi, ecco perché lo studio, alcune le conoscete, altri comandamenti non le conoscete ancora. Ecco, quindi nello studio dei comandamenti, settimana dopo settimana, studieremo un comandamento per volta in modo più approfondito del solito. Gesù Cristo ha chiarito il vero intendimento della legge di Dio, della sua stessa legge in fondo. Con essa, con questa legge, gli uomini possiamo conoscere i benefici dell'amore per Dio e per il prossimo. Perché questo è lo scopo della legge, quello di descriverci il vero amore nei confronti di Dio, come manifestarlo e come manifestare il vero amore al nostro prossimo. Quando si esce fuori da questi comandamenti, allora quell'amore che molti vantano non è amore, ma è passionalità, e può essere degenerazione, può essere deviazione sessuale, malattia mentale. Dio lo ha detto a chiare lettere quando qualcuno gli ha domandato: maestro, qual è il grande comandamento della legge? Gesù, che è Dio fattosi uomo, rispose con il cuore così: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il più grande, è il primo dei comandamenti. Il secondo, quasi per similitudine, afferma: ama il prossimo tuo come te stesso. E poi conclude Gesù dicendo: da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Quando noi parliamo a determinati credenti, si sono dimenticati dei 10 comandamenti e pensano che gli unici comandamenti che esistono sono: ama Dio e ama il prossimo. Anzi, dovremmo dire che in certe chiese si è invertito l'ordine di priorità e di importanza di questi comandamenti, dove l'amore per il prossimo è la cosa più importante. E poi l'amore per Dio, boh, chi è questo Dio? Dov'è questo Dio? Non si sa. Pensano, se io amo il mio prossimo in maniera sviscerata, e faccio tutto quello che il mio prossimo mi dice di fare o di essere, così io ho amato Dio. Ma non è così. Non è così affatto, perché noi man mano che andremo avanti, quando uno mette l'uomo e ama Dio, ma ama l'uomo più di Dio, in realtà noi cadiamo nell'idolatria. E l'idolatria è la strada della perdizione, della distrazione dal vero Dio, che una distrazione dal vero Dio ci porta nel falso Dio e nella via di Satana. Nel tempo della conoscenza in cui viviamo e della comunicazione globale, perché in pochi, così pochi, riescono a comprendere appieno questa fondamentale verità biblica? Quali difficoltà impediscono di convincersi che tutta la legge e i profeti, cioè l'intero Antico Testamento, ci insegnano innanzitutto il giusto modo di amare e ci raffigurano con nitidezza i problemi e le difficoltà che ne derivano dalla povertà di amore, cioè la mancanza dell'osservanza dei comandamenti ci porta molto lontani dall'amore e ci rende poveri di amore, perché trova unanime la convinzione che il vero amore sia soltanto il sesso, per esempio. Ma invece perché trova consenso unanime la convinzione che il vero amore sia insegnato soltanto nel Nuovo Testamento? Forse Dio, quando chiamò Israele, non voleva insegnare all'antico Israele cos'è il vero amore? È un'idea completamente sbagliata. Andiamo adesso a vedere l'amore nell'Antico Testamento. Praticamente non è con questo che noi vogliamo dire che il Nuovo Testamento non ha valore, ma stiamo cercando di vedere alcune cose che Dio ha dato durante il tempo dell'Antico Testamento perché venga impressa nella nostra mente la convinzione che c'è un filo conduttore, un legame tra Antico Testamento e la ragione per cui un Nuovo Testamento fu iniziato, è stato iniziato, è perché il popolo che Dio ha chiamato prima, il popolo ebraico, ha fallito di essere fedele, la gran parte, non tutti. Dio ha dovuto proporre un Nuovo Testamento quando è venuto Gesù, iniziando un nuovo popolo, iniziando da pochissimi giudei, e difatti i primi cristiani furono tutti giudei, e poi con il tempo si associarono anche alcuni gentili, ma non tutte le masse dei popoli. Quindi vediamo l'amore nell'Antico Testamento. L'amore sta al centro del disegno di Dio, dello scopo per cui Dio parla a noi, sia dell'Antico che nel Nuovo Testamento. Inaspettatamente, almeno per la maggior parte delle persone, è nell'Antico Testamento che si trova il comandamento che dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi quando Gesù diceva: io vi do un comandamento, un nuovo comandamento, era nuovo per quella gente che al tempo di Gesù, dopo tanti anni di dominio straniero e dopo tanti anni di governo, di regime gestito dai sacerdoti leviti, che erano la maggior parte di loro venduti ai dominatori romani, ecco che loro dovevano imparare un comandamento che avevano dimenticato. E Gesù disse loro: ama il prossimo tuo come te stesso. E questo è scritto in Levitico capitolo 19, versetto 18. Capitolo 19, versetto 18. Ed è sempre nell'Antico Testamento che Dio fece scrivere a Mosè: ed ora Israele, che chiede da te l'Eterno, il tuo Dio, se non che tu tema l'Eterno, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie e che tu l'ami e serva l'Eterno, che è il tuo Dio, con tutto il tuo cuore fallo, con tutta l'anima tua, e che tu osservi per il tuo bene i comandamenti dell'Eterno e le sue leggi che oggi ti do. Questo è in Deuteronomio, capitolo 10, versetti da 12 a 13, vedete? Quindi Dio dava l'amore per Dio, li istruiva, perché se noi non sappiamo amare Dio nel modo in cui Dio vuole essere amato, non sapremo mai amare veramente il nostro prossimo o i nostri fratelli o le nostre sorelle. Prima dobbiamo amare Dio, il Dio che non vediamo, e quando sappiamo amare il Dio che non vediamo con gli occhi fisici, allora sapremo amare veramente i nostri fratelli e le nostre sorelle e l'essere umano in genere. Quindi è molto importante questo, ricordarlo. Difatti avete notato che l'esortazione a praticare i comandamenti e l'amore di Dio lega l'ubbidienza e l'amore. L'ubbidienza e l'amore sono inscindibili agli occhi di Dio, l'avete notato? È un po' come in un matrimonio tra marito e moglie. C'è amore allo stesso tempo, c'è amore reciproco, ma anche ubbidienza reciproca. Non è che una moglie o un marito possono dire io faccio quello che voglio. Quindi i comandamenti definiscono il vero amore su cui tutti i rapporti umani devono basarsi, il rapporto con Dio e il rapporto anche fra di noi. Quindi ricordiamolo questo, che i 10 comandamenti descrivono il come amare Dio creatore e il come amare il nostro prossimo. Naturalmente sono comandamenti, e in quanto comandamenti sono, come dire, sono ordini. Quando noi riceviamo lo Spirito Santo, lo riceviamo in forma di primizia, di caparra, quindi siamo come dei neonati che di tanto in tanto scivoliamo nella nostra carnalità. E Dio allora ci richiama e ci fa ricordare i comandamenti, gli ordini, la legge, perché altrimenti se cadiamo volontariamente non c'è più la grazia, la giustificazione del perdono da parte di Dio, perché dobbiamo ricordare che la legge non ha lo scopo di, come dire, la legge ha un ruolo diverso dallo Spirito Santo. Noi non siamo salvati in virtù della legge. Se noi tutta l'umanità osservassimo la legge di Dio, i comandamenti di Dio, non necessariamente avremmo lo Spirito Santo di Dio, ma sicuramente avremmo una società di sani principi dove tutti rispetteremmo la legge e tutti saremmo, come dire, avremmo una società dove gli trasgressori non esisterebbero, e quindi tutto andrebbe liscio, ma saremmo un po' come automi. Perché? Perché non ci sarebbe il cuore. Chi ce lo dà il cuore? Il cuore ce lo dà lo Spirito Santo. E difatti Dio si fa uomo per far capire a quel primo popolo che io vi ho dato la legge, ma con la sola legge voi non avete il cuore, perché carnalmente vi allontanate sempre da me. Allora rendetevi conto che avete bisogno sempre dello Spirito Santo di Dio. Ma Dio fece passare diversi secoli perché ci fossero alcuni primi del popolo di Israele che potevano cominciare a rendersene conto. Quindi vediamo anche nel Nuovo Testamento, vediamo che Dio non è il Dio del popolo ebraico e basta. Difatti con il Nuovo Testamento, e la grande differenza tra Antico e Nuovo Testamento è che nell'Antico Patto era fatto con una sola razza. Con il Nuovo Testamento il popolo, l'alleanza con il popolo viene fatta con chiunque, da qualsiasi razza, lingua, che proveniente da qualsiasi popolo, Dio sta formando un piccolo gregge con persone che lui chiama da qualsiasi popolo. Quindi vediamo l'amore di Dio per l'umanità. L'amore di Dio per l'umanità, fin dagli inizi, la relazione di Dio con gli esseri umani è stata motivata dal suo amore per l'umanità. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. E questo è nel terzo capitolo del Vangelo di Giovanni, versetti da 16 a 17. Dio desidera che noi tutti viviamo in eterno. Questa è la meta che Dio ci ha posto davanti. Noi siamo chiamati per raggiungere la vita eterna, ma non la possiamo raggiungere con le nostre forze. Solo la potenza di Dio può farlo. Dobbiamo soprattutto e prima e innanzitutto imparare come comportarci, non necessariamente in modo perfetto, ma dobbiamo anelare a questa perfezione, dobbiamo avere questa buona volontà di andare in questa direzione. Quindi non è una questione di che altezza arrivare, ma è una questione come una maratona, non è come salire verso il picco di una montagna, ma è una maratona. Ognuno di noi deve correre verso la meta, e ciascuno di noi secondo le proprie forze. Dobbiamo comportarci, difatti dobbiamo imparare ad amarci gli uni con gli altri. Non lo sappiamo fare. Se pensiamo che ci vogliamo bene gli uni gli altri in modo perfetto, ovviamente ci illudiamo. Ed è questa la ragione per cui tante volte, che senza che ce ne accorgiamo, deludiamo qualcuno o alcuni. Ed ecco perché, come nel mio sermone dello scorso sabato, l'ho imperniato sul perdono reciproco che dobbiamo praticare. È per questo che l'amore è così importante. Quando c'è l'amore, nell'amore vero non c'è spazio per l'orgoglio e la superbia. La pace e l'armonia sono impossibili senza il rispetto e l'amore. Sono impossibili la pace e l'armonia dove c'è l'orgoglio e la superbia. Se Dio avesse voluto assicurarci la vita eterna senza insegnarci come amarci l'un l'altro, ci avrebbe condannato allo stesso tempo a vivere nella confusione e nel caos eternamente. Cioè non ci avrebbe dato questi comandamenti. Questi comandamenti Dio li vuole scrivere dentro il nostro cuore, dentro la nostra mente, mediante il suo Spirito. Ma anche quando non siamo battezzati, Lui attraverso la sua parola, dall'esterno, Lui ci convince, perché con la mente, la nostra mente è a sua somiglianza. Siamo intelligenti. L'intelligenza che Lui ci ha dato, il raziocinio che Lui ci ha dato, è la scintilla dello spirito umano, non dello Spirito Santo di Dio, che impregna il nostro spirito umano e ci fa capire che tutte queste cose che stiamo leggendo e imparando, Dio non permetterà che gli attuali desideri egoistici, i risentimenti, le invidie o le ostilità o le competizioni, le gare della natura umana rimangano per sempre fra di noi. Perché tutti quelli che permetteranno, che persisteranno questi risentimenti, invidie, queste le opere della carne, insomma, chi si ostinerà a volerli e a non praticare i frutti dello Spirito di Dio, chiaramente sappiamo quale fine avranno, quale fine avremmo. Quindi l'Apostolo Giovanni ha scritto nella sua prima lettera, capitolo 3, versetti da 14 a 15, dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, e lo siamo passati quando noi ci facciamo battezzare, non soltanto nell'acqua, ma anche battezzare con lo Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani, ricevendo lo Spirito Santo di Dio. E Dio adempie questa promessa, perché non fa promesse e poi non le adempie. Noi magari le nostre promesse tante volte manchiamo di adempierle, ma Dio ha promesso che al battesimo Lui dà lo Spirito Santo. Noi passiamo letteralmente dalla morte alla vita. Quindi anche se oggi noi vediamo, per esempio, un'epidemia in corso, qualcuno di noi dovesse morire attraverso l'epidemia, noi in realtà non moriamo, noi ci addormentiamo, il corpo si torna polvere, ma quello che conta non è il nostro corpo. Ricordiamo che il corpo che abbiamo oggi, le molecole che compongono il nostro corpo oggi, non sono le stesse molecole che erano un giorno fa, perché si riproducono sempre, e man mano che invecchiamo queste molecole muoiono, e ecco perché c'è il processo dell'invecchiamento, perché le molecole non si riproducono più come prima e cominciamo ad avere le rughe, la vecchiaia, ecco. Però questo è solo l'involucro di quello che siamo noi. Noi non siamo realmente il corpo, noi siamo lo spirito umano che Dio ha messo in noi, perché ha bisogno di essere fecondato dallo Spirito Santo di Dio. E qualora che questo spirito umano viene fecondato, entra nel nostro spirito umano, viene fecondato, viene generata una nuova creatura che non è ancora corporea, ma questa nuova creatura è a livello mente, è una nuova mente, che quando moriamo il corpo torna polvere, ma rimane una mente, perché il nostro corpo, il nostro spirito umano, fecondato dallo Spirito Divino, non muore, perché siamo passati dalla morte alla vita, abbiamo ricevuto il seme della vita eterna. E questo è qualcosa di straordinario, che non ci fa nemmeno, non dovrebbe farci temere la morte, perché è molto meglio morire nella fede, magari per una persecuzione o per qualsiasi cosa, che magari piegare le ginocchia davanti al diavolo e non avere fede, cioè piegarsi davanti a qualcosa, a qualcuno, per la paura di questa qualcosa o di qualcuno, e non avere più fede in Dio. Se noi abbiamo fede in Dio, dobbiamo crescere nella fede, ad averla talmente alta, la nostra fede in Dio, da poter e da saper morire per Dio. E oggi stiamo entrando sempre di più in quel periodo che potrebbe essere la grande tribolazione di cui si parla tanto, e noi dobbiamo crescere in questo livello di fede, in questa qualità di fede. Dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, e ricordiamo che a dirlo è Giovanni, a dire le stesse cose sono stati apostoli, capaci di morire per questa predicazione, perché amiamo, dice, i fratelli. Quando ci siamo mossi da quest'amore, tutto quello che facciamo lo facciamo per amore, non l'amore umano, l'amore di Dio, che ci fa anche essere capaci di morire per i nostri fratelli, non abbandonandoli mai. Quindi chi non ama rimane nella morte, chi non ama rimane nella morte, ed è vero, chi non ama odia, chi non ama ha rancore, chi non ama si chiude in se stesso come il riccio, e ovviamente non esterna più amore, oppure amore selettivo, cioè io amo solo per questi, ma quelli là li trascuro. Chiunque odia il suo fratello è omicida, chiunque odia il suo fratello è omicida. E voi sapete che nessuno omicida ha la vita eterna dimorante in se stesso, perché Dio non è un omicida, quindi il suo spirito non dimora dentro di me se io coltivo odio, rancore e tutte queste brutte cose. Questo è scritto nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetti da 14 a 15. Quindi torniamo di nuovo alla domanda: che cos'è l'amore? Il vero amore. Giovanni ci dà la risposta, ed è la risposta, prendete nota di questo, è scritto nella seconda epistola di Giovanni, capitolo 1, versetto 6. Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? La risposta è questa: l'amore è questo, procedere secondo i comandamenti, vivere secondo i comandamenti. E l'apostolo Paolo dice che l'amore consiste nel rispetto della legge, Romani 13, versetto 10. Romani 13, versetto 10. Un altro scrittore biblico, Giacomo, ispirato da Dio, mostra chiaramente che la legge reale di Dio sull'amore include specificamente i 10 comandamenti. E dice, questo dove lo include? È in Giacomo capitolo 2, versetti da 8 a 11. Voi notate che generalmente le altre chiese, generalmente che quelle che insegnano che Gesù sarebbe, secondo loro, sarebbe venuto per abolire la legge di Dio, i comandamenti di Dio, raramente vi portano a galla le scritture di Giacomo, che è il fratello carnale di Gesù, perché Maria ebbe figli e figlie dopo che partorì Gesù nella sua verginità. Allora, certo, dice, se adempite la legge reale, secondo quello che dice la scrittura, e quando Giacomo diceva questo non esisteva ancora il Nuovo Testamento, i libri le scritture del Nuovo Testamento non esistevano ancora, quindi Giacomo si trovava a Gerusalemme e scriveva questa sua lettera ai cristiani, ai primi cristiani, e dice, se voi adempite la legge reale, secondo quello che dice la scrittura, cioè ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se avete dei riguardi personali, notate bene, se avete dei riguardi personali, e questo i riguardi personali, tante volte si riflette nei rapporti interpersonali. Se voi avete dei riguardi personali, voi commettete un peccato essendo dalla legge stessa convinti quali trasgressori, poiché chiunque avrà osservato tutta la legge e avrà trasgredito in un solo punto si rende colpevole su tutti i punti. Se io rubo, se io osservo tutti i comandamenti però rubo, sono nel peccato. Se io non rubo e osservo gli altri comandamenti ma commetto adulterio, sempre nel peccato sono. Quindi, che cos'è il peccato? Perché non tutti sanno che cos'è il peccato. Che cos'è il peccato? Notate come l'Apostolo Giovanni ha definito il peccato. Dice, chi fa il peccato commette una violazione della legge, ovviamente la legge di Dio. E il peccato, per chi ancora non lo sapesse, è la violazione della legge. E questo è scritto nella prima lettera di Giovanni, nel capitolo 3, versetto 4. È estremamente importante che tutti voi lo impariate a memoria, questa scrittura, dove si trova, perché se voi fate la domanda alla gente e gli chiedete qual è la definizione biblica del peccato, cos'è il peccato? C'è chi vi dirà che il peccato è fare il male, ma cos'è fare il male? Perché per un omosessuale, per esempio, quello non è il male per lui. Oppure per i quaccheri suonare strumenti musicali è un peccato. Quindi chi definisce veramente cos'è il peccato? È Dio, nella Sacra Bibbia. Il peccato è la violazione della legge di Dio. Se io nella mia testa cancello questa nozione che violare la legge di Dio è peccato, è chiaro allora che vediamo il cristianesimo, tra virgolette, quello che non è più cristianesimo, ma che tutti pensano che sia cristianesimo, vediamo il fenomeno che vediamo. Vediamo tanta gente che, pur essendo trasgressori eclatanti della legge di Dio, si reputano cristiani, per esempio, o uomini o donne di Dio. Secondo la Bibbia, dunque, il peccato consiste nella trasgressione di qualsiasi comandamento di Dio. Difatti, qualsiasi parola che esce dalla bocca di Dio è comandamento, è legge. Come può il peccato danneggiare il nostro rapporto con Gesù Cristo e con Dio Padre? E questo è scritto nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 3, versetti da 5 e 6. Primo Giovanni, capitolo 3, versetti da 5 e 6. Come può il peccato danneggiare il nostro rapporto con Dio? Dice, voi sapete che Egli, Gesù Cristo, è stato manifestato per togliere i peccati, e in Lui non c'è peccato. Chiunque dimora in Lui non pecca. chiunque pecca non l'ha visto, né l'ha conosciuto. Questa verità è assoluta. In queste parole c'è una verità assoluta. Continua dicendo: da questo sono manifesti i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio. E così pure chi non ama il suo fratello è dal diavolo. Che cosa è la mancanza di giustizia? La mancanza di giustizia è la violazione della legge di Dio. Difatti dice: come possiamo sapere se conosciamo davvero e se possiamo avere un rapporto corretto con Dio? E dice: chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, e la verità non è lui, ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è in lui veramente compiuto. E da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui deve, nel modo che egli camminò, camminare anch'esso. E questo è nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetti da 4 e 6. Quindi è estremamente importante capire questo concetto. Diversamente noi, se noi pensiamo di poter avere dei riguardi personali nei confronti di un comandamento rispetto a un altro comandamento, dice: vabbè, io da qui questi comandamenti li osservo, ma questo e questo e quest'altro no. Allora noi ovviamente manchiamo di conoscerli. Vuol dire che avremmo un miscuglio di verità e di errore. Se noi vogliamo avere, tutte le chiese hanno un miscuglio di verità e di errore. Se noi vogliamo avere la verità, vogliamo avere Dio, il suo spirito dentro di noi, dobbiamo accettare i suoi comandamenti in maniera tale che si trasformino questi comandamenti da comandamenti in sentimenti nostri e noi diventiamo i comandamenti viventi per gli altri. Cioè noi non li viviamo più come comandamenti, ma li viviamo come sentimenti. Diventiamo la legge personificata, la legge vivente, ma diventiamo per riflesso per gli altri i comandamenti viventi per gli altri, cioè il nostro modo di vivere diventa quasi, senza che noi apriamo bocca, diventa una, per chi è di buona volontà, diventano il nostro modo di vivere come un faro, un punto di riferimento da seguire. Ma per altri che sono ribelli diventa come un comandamento, come un comandamento, come una legge che li fa vivere sotto la legge, sotto la punizione, sotto il giudizio di Dio, perché si sentono rimproverati dal nostro modo di vivere puro, santo. Difatti tutte le volte che qualcuno offre, non so, un po' di droga e tu gli dici no, se qualcuno vi dice guardiamo un po' di pornografia e tu gli dici ma stai scherzando, ma smettila, allora diventiamo noi per loro dei comandamenti viventi. E Gesù dice: se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore. Quindi quando noi dimoriamo nel suo amore non la viviamo più la legge come un comandamento, come lui che ci comanda. È come se io, mica io quando amo mia moglie, se la bacio, la bacio perché lei mi ha dato un comandamento. Capite il concetto? Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, dice, osservate i miei comandamenti e dimorate nel mio amore, e io dimoro nel suo amore. Perché io non ho parlato di mio, diceva Gesù, e dice anche a noi, ma è stato il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato lui quel che debbo dire e di che debbo ragionare. Ed io so che il suo comandamento è vita eterna. Il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che dico, così le dico come il Padre me le ha dette. E questo è in Giovanni 12, versetto dal 49 a 50. Quindi nelle parole usate da Gesù Cristo, il risultato di dimorare nel vero amore o di predicare il vero amore viene raggiunto osservando i comandamenti di Dio. ma non osservarli come facevano gli scribi e farisei, cioè un'osservanza esteriore, ritualistica, ma con tutto il cuore, con tutto il cuore. Quindi il suo esempio ci insegna che l'ubbidienza e il vero amore sono inseparabili l'uno dall'altro. Il peccato consiste semplicemente nel compromettere l'amore, come? Trasgredendo i comandamenti di Dio. Cioè, quando io trasgredisco l'amore, finisco con violare uno dei comandamenti e cado sotto la legge di Dio. Cosa dice la legge di Dio quando io la trasgredisco? Mi dice: tu perdi la grazia, Dio ti giudica. Il peccato corrisponde all'assenza di legge, al trascurare o a rifiutare di essere fedeli alle regole di Dio che definiscono il vero amore. Quindi l'amore e la legge sono quasi sinonimi, soltanto che la legge è esterna a noi, ma quando noi viviamo lo scopo, l'intento della legge, allora dentro di noi nasce l'amore in virtù dello Spirito di Dio e diventiamo la legge vivente. Difatti la legge vera, quando entra dentro di noi, diventa una legge di libertà. Quando noi la legge la osserviamo a denti stretti, sia quando siamo figli e i genitori ci dicono di fare delle cose e non vogliamo osservarla, noi osserviamo la legge a denti stretti, noi siamo sotto la legge, perché la legge continuamente ci deve dire quello che dobbiamo fare. Ma quando la legge penetra dentro di noi attraverso lo Spirito Santo e attraverso l'amore, allora noi ci sentiamo, non la osserviamo più a denti stretti, anzi, non stiamo nemmeno pensando che stiamo osservando la legge, perché noi stiamo praticando l'amore. E quindi quella legge diventa una legge di libertà. Dio non ci concede la libertà di comportarci nel modo che più ci piace e ci aggrada. Questo è un processo iniziale, inizialmente è così. Sebbene la Bibbia rappresenti la legge di Dio come una legge di libertà, essa definisce poi la libertà semplicemente come liberazione dal peccato in virtù del sacrificio di Cristo, e la definisce come liberazione dalle sue conseguenze nefaste, e non al contrario, come libertà di soddisfare i nostri desideri carnali. Quindi i nostri peccati ci infliggono pene terribili quando noi trasgrediamo l'amore. Trasgredire l'amore significa trasgredire i comandamenti di Dio. Noi stiamo parlando dell'amore di Dio, non l'amore che può esserci tra due omosessuali, per esempio. Quello non è l'amore di Dio e non è nemmeno l'amore sano, naturale, che Dio ha sempre inteso. Deprecando i peccati dell'uomo, Paolo ha scritto: sulle loro vie è pena e calamità. Cioè, sulle loro vie c'è la penalità, cioè la conseguenza, e la calamità, e non hanno conosciuto la via della pace. La via della pace interiore, sia propria che degli altri, è scritto in Romani 3, 16, fino al versetto 17. E poi dice, quando dice non hanno conosciuto la via della pace, non si riferisce soltanto agli eventi politici oppure alla profezia escatologica del tempo della fine, ma si riferisce che quando noi viviamo la nostra vita personale nella trasgressione della legge di Dio, non c'è pace nella trasgressione. L'Apostolo paragona gli effetti del peccato alla schiavitù. Anche se uno ha soldi e ha palate e si va a divertire a destra e a sinistra, è nella schiavitù spirituale, che è esattamente l'opposto della libertà spirituale. Dice difatti in Romani 6, versetto 20 sino al 21: poiché quando eravate servi del peccato, vi sentivate liberi riguardo alla giustizia, pensavate che potevate farla franca. Ecco, non pensavate che ci potevano essere delle conseguenze. Dice: quale frutto dunque avevate allora delle cose delle quali ora vi vergognate? Certo, quando noi comprendiamo, quando noi siamo chiamati da Dio, se pensiamo ai nostri peccati, passati abbiamo di che vergognarci. Dice: da quelle cose voi non potete, sapete che non potete trarre alcun frutto, poiché la loro fine è la morte. In Romani 6, versetti 20 e 21. Il peccato, la trasgressione della legge di Dio, non è mai troppo ribadirla così, il peccato, non soltanto ci rende schiavi, ma se si persevera nel peccato, il peccato ci rende impossibile ottenere la vita eterna. E questo è scritto in Matteo 19, 17. Se noi diventiamo incalliti nel peccato, arriviamo al punto di non saper più, al punto di non ritorno, quando non possiamo più, non riusciamo più veramente a pentirci. Questa è la ragione per la quale uno dei fratelli di Gesù ha scritto: or dunque parla e agisci allo stesso modo di coloro che verranno giudicati dalla legge della libertà. Questo Giacomo, sempre nel capitolo 2, versetto 12. E perché l'ho detto? I comandamenti di Dio stabiliscono il modello fondamentale rispetto al quale Dio avrà modo in seguito di giudicarci. Solo quando noi ci pentiamo e cessiamo subito di trasgredire la legge di Dio, senza indugiare troppo su questo, possiamo cadere tante volte. Ma noi, il nostro fallimento non è nel cadere, ma se restiamo caduti, ci dobbiamo rialzare sempre. Dice: solo quando noi ci pentiamo e cessiamo subito di trasgredire la legge di Dio, solo allora possiamo essere davvero liberati dalle conseguenze del peccato attraverso il sacrificio di Cristo, che da solo, soltanto quel sacrificio, può pulirci dai nostri peccati. E questo lo sappiamo in Atti 2, versetto 38, nella prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 7. Ora, l'Apostolo Paolo spiega che questa autentica libertà dalle conseguenze del peccato è accessibile solo a quanti obbediscono in tutta sincerità al comando di Dio, che dice: sia ringraziato il Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso. Qui chiama in causa il senso di gratitudine. Quando noi ci svegliamo la mattina, dobbiamo ringraziare Dio che noi oggi, almeno volontariamente, non siamo più servi del peccato. Abbiamo capito cos'è il peccato e stiamo lavorando giorno dopo giorno, attraverso la preghiera e usando lo Spirito di Dio, a uscire definitivamente dal peccato. Perché definitivamente? Perché tante volte certi peccati sono delle dipendenze. Tutti noi abbiamo delle dipendenze, a volte semplicemente mentali, non soltanto delle dipendenze fisiche, ma anche mentali. Questo è scritto in Romani 6, 17. Quindi l'Apostolo Giovanni lega tutte queste considerazioni insieme e ci spiega che alla fine, se si ubbidisce con il cuore ai comandamenti di Dio, in quello stesso momento si mette in pratica anche il suo vero amore. Perché questo è l'amore di Dio. L'abbiamo già letto. Questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi, come alcuni sono soliti dire. E questo è scritto in 1 Giovanni, capitolo 5, versetto 3. Quindi invece di essere o di sentirle come un peso, certo il diavolo in questa società li fa diventare un peso. Se tu ovviamente vuoi vivere secondo i comandamenti, vuoi osservare il sabato, in questa società dove tutti lavorano di sabato, diventa non solo un peso, ma diventa un andare controcorrente, una battaglia, una guerra, cercare di trovare la libertà. È una guerra che, quando uno è costretto a lavorare di sabato, è soltanto attraverso la potenza di Dio può risultarne liberato. Ecco perché bisogna pregare che Dio apra il mare e farsi aiutare dai ministri della Chiesa, affinché, e con le preghiere anche dei fratelli, che quando uno è costretto a lavorare di sabato, nel tempo far sì che Dio intervenga nella vita di quella persona che va amata e che dobbiamo pregare per questi fratelli o queste sorelle che si trovano in queste difficoltà. Ma il peccato non è soltanto lavorare di sabato, il peccato è anche in tante altre forme, le sappiamo. Quindi invece di essere di peso, i comandamenti di Dio dobbiamo vederli come non qualcosa di gravoso, ma che alleggeriscono il cammino verso il vero amore, verso la libertà. Certo, se io mi adagio al sistema, a questo sistema di cose, dove tutto viene fatto al contrario di quello che dice Dio, per me può diventare una vita molto più facile. Ma noi, quando Dio ci chiama a una battaglia contro gli spiriti della malvagità che stanno seducendo già da secoli, da millenni, il mondo in cui siamo nati. Questa verità viene illustrata in maniera particolarmente efficace nei Salmi, uno dei quali, nel Salmo 119, Salmi 119, dal versetto 28 fino al 105, dice così, proprio viene riportato, e Dio proprio permette a Re Davide di mettere uno dei suoi salmi ispirati dallo Spirito di Dio, uno dei pochi che avevano lo Spirito Santo di Dio. Dice: i tuoi comandamenti mi rendono più savio dei miei nemici. Re Davide si rendeva conto di questo, perché sono sempre con me. Io ho più intelletto dei miei maestri, perché le tue testimonianze, Signore, sono la mia meditazione. Io ho più intelligenza addirittura di quelli che sono più grandi di me di età, perché ho osservato i tuoi precetti. Io ho trattenuto i miei piedi da ogni sentiero malvagio per osservare la tua parola. Io non mi sono distolto dai tuoi giudizi, perché tu mi hai ammaestrato. Oh, come sono dolci le tue parole al mio palato. Sono più dolci del miele alla mia bocca. Mediante i tuoi precetti io divento intelligente, perciò odio ogni sentiero di falsità. La tua parola è una lampada al mio piede ed è una luce sul mio sentiero. Se fossero così tutti i politici del mondo, anziché giocare a scacchi attraverso il gioco delle menzogne o della gara, noi avremmo una politica umana molto più dritta e molto più risolutiva dei problemi. Alla luce di queste rivelazioni, non ci dovrebbe stupire quello che ci dice Gesù in Matteo 4, versetto 4, una scrittura che conosciamo tutti. Dice: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Perché se noi viviamo di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, sì, e gli altri possono anche farci del torto, ma alla fine il torto che loro fanno li farà cadere nella loro stessa fossa. Ma se noi parliamo sempre secondo verità, la verità uscirà sempre a galla e noi risulteremo sempre glorificati. Nel dire queste parole Gesù cita Deuteronomio 8:3, perché l'Antico Testamento dice la stessa cosa: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Quindi voi vedete il nesso tra Antico e Nuovo Testamento, e se c'è stato bisogno di un nuovo patto è semplicemente non perché Dio voleva cambiare le condizioni, ma perché il primo popolo ha violato le condizioni e Dio ce le ripropone dandoci la potenza che mancava a quel popolo. I 10 comandamenti sono la spina dorsale di tutte le parole ispirate da Dio. Non c'è parola e non c'è altra regola o legge, perfino le feste di Dio sono strettamente, direttamente o indirettamente collegate a uno o a più dei 10 comandamenti. E l'Apostolo Paolo a ribadire questo concetto. Difatti, nella sua prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 7, versetto 19, dice: la circoncisione, come pure la non circoncisione, non sono niente, ma obbedire ai comandamenti di Dio è tutto, tutto quello che Dio ci chiede di fare. Ed è molto triste quando noi pensiamo e vediamo che molti nostri fratelli vengono ingannati da predicatori che dicono che Gesù Cristo è venuto ad abolire i comandamenti di Dio. Allora, i comandamenti di Dio sono essenziali, soprattutto nella prima fase, quando noi ancora lo Spirito Santo non ce l'abbiamo o quando ancora non conosciamo appieno la parola di Dio, la Sacra Bibbia. Noi possiamo conoscere la teoria, ma ognuno di noi può conoscere la legge di Dio solo quando comincia a viverla e si renderà conto che non è una legge, quella di Dio o i comandamenti di Dio, che sono stati approvati da un parlamento umano, ma è una legge di Dio, perché troviamo che in realtà, se fosse dipeso da noi, avremmo fatto delle leggi completamente diverse. È una legge che ci fa innamorare, perché essendo noi stati creati a immagine sua, l'intelligenza ci mette in grado di capire che è meravigliosa questa legge, che è proprio una giustizia perfetta, oltre che essere amore. È una guida perfetta per la condotta che dobbiamo tenere per i nostri rapporti interpersonali, sia con Dio che con il nostro prossimo. Se pensate alla Bibbia come ad una guida per il comportamento umano, i 10 comandamenti rappresenterebbero i titoli principali dell'indice dei contenuti. Presi da soli, i comandamenti non dicono tutta la storia, come ho già avuto modo di dire prima. Cioè, non di meno è chiaro che essi almeno la riassumono. Gesù ha detto: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a compiere. E questo è scritto in Matteo 5, versetto 17. Molti giocano sul verbo compiere, perché a volte in certe edizioni bibliche c'è scritto: non sono venuto ad abolire ma a portare a compimento. Quindi loro quell'espressione portare a compimento è come per dire: vabbè, ho chiuso un capitolo, l'Antico Testamento, adesso ne apro un altro, la legge non c'è più, adesso vogliamoci bene, ma non c'è più una legge e quindi non c'è più la conoscenza del peccato. E quindi vedete come lì si tratta di manipolazione e di plagio. Con il termine compiere o portare a compimento, Gesù voleva significare che i suoi insegnamenti avrebbero compiuto o addirittura esteso l'applicazione dei comandamenti di Dio. Cioè, Gesù, nel venire come uomo, portò a compimento lo scopo per cui lui era venuto, e lui nella sua vita, durante il suo ministero terreno, portò a compimento, osservò la legge di Dio, ma in più dimostrò che non è fare adulterio con una donna la violazione del comandamento che dice non commettere adulterio. Peccato non è solo questo. Peccato è desiderare nella tua mente la donna del tuo prossimo. Oppure peccato non è uccidere una persona, ma è odiarlo. Quindi ci spiega l'intento profondo per cui Dio ci ha dato i comandamenti di Dio. Quindi in questo senso poi il portare a compimento significa anche: io sono venuto per togliere da te quella spada di Damocle che incombeva sulla tua testa, perché tu come peccatore meriti di morire. Ecco, io sono venuto perché la legge spirituale ha dall'altra parte anche una legge penale, che se tu violi la legge spirituale, c'è dall'altra facciata della stessa legge, c'è anche la penalità. Cosa mi succede se io violo il comandamento dell'amore? Ecco che io ho trasgredito un comandamento, ho odiato, ho commesso adulterio, ho rubato. Allora, dall'altro lato, chi amministra la penalità di morte? C'è una legge che è fatta di decreti che descrivono quale tipo di penalità una persona deve subire nel caso che si viene a violare la legge spirituale. Quindi Gesù è venuto a compiere o a portare a compimento questa parte di legge, quella che noi, la legge che voleva che noi morissimo. E lui si sostituisce anche a quei sacrifici animali che ci davano agli ebrei l'illusione che coloro loro peccavano potevano portare un agnello al sacerdote, sacrificavano l'agnello e allora era tutto compiuto. L'ebreo, una volta fatto questo, veniva riammesso, veniva condonato e restava parte del popolo. No, Gesù è venuto a compiere, a portare a compimento queste due cose. Lui venne ad osservare la legge spirituale, ma anche sacrificandosi compì la legge del sacrificio e della penalità di morte. Quindi lui non inchiodò sulla croce la legge spirituale, ma la legge dei sacrifici, la legge penale. Lui la inchiodò al posto nostro. Gesù Cristo ha più volte sottolineato di fronte ai suoi discepoli che la sua missione e il suo scopo erano aggiungere o portare a compimento il significato intrinseco dei 10 comandamenti, non certo annullarli o anche eliminarli in parte. Per far comprendere questo punto fondamentale, nello stesso passaggio, nella stessa scrittura, egli espone alcuni comandamenti e quindi ne estende notevolmente l'applicazione. Difatti egli in particolare per primo analizza il comandamento che vieta l'omicidio, quello che ho detto prima. Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro il suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto al suo fratello idiota o raca sarà sottoposto al Sinedrio. E chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla gena del fuoco. E questo è Matteo, capitolo 5, versetti 21-22. Oggi è diventato di moda insultarsi o dire anche parolacce agli altri. Gesù Cristo ha mostrato come l'applicazione spirituale di questo comandamento vada ben oltre la lettera. La sua applicazione spirituale, infatti, ci mette in guardia dagli effetti distruttivi della rabbia e dell'amarezza. Cristo ha spiegato che condannare e odiare qualcuno nel profondo del cuore potrebbe impedirci di ottenere la vita eterna. Quindi analizziamo quando noi siamo nella preghiera, chiediamo a Dio di farci capire sempre di più come Lui vuole che deve essere il nostro rapporto con Lui e con gli uomini in generale, ma anche e soprattutto all'interno della Chiesa. Quando Gesù ha spiegato che ogni cosa scritta nelle leggi e nei profeti si raggruppa sotto le due tematiche principali dell'amore per Dio e dell'amore per il prossimo, egli ha voluto sottolineare l'importanza dei rapporti umani e del rapporto che deve intercorrere fra noi e Dio Padre. Questo è scritto in Matteo 22, versetti da 35 a 40. Gesù ha voluto insegnarci che ogni comando di Dio definisce un aspetto particolare dei rapporti esemplari che dovremmo mantenere anche gli uni con gli altri, oltre che con Lui. Quando osserviamo attentamente i 10 comandamenti, man mano che Dio li farà diventare dentro di noi questi comandamenti, e non li vivremo più come comandamenti, ma li vivremo come quando ci allacciamo i lacci delle scarpe, noi uomini. Quando osserviamo attentamente i 10 comandamenti, subito ci accorgiamo che i primi 4 definiscono i modi in cui rapportarci direttamente a Dio, come mostrare un amore ed un rispetto appropriati nei confronti del nostro Creatore. Violare questi primi 4 comandamenti ci portano nell'idolatria, molto lontani dal Dio e ci fanno seguire uomini e demoni. Gli altri sei definiscono, gli altri sei comandamenti definiscono le linee essenziali per un rapporto d'amore verso il nostro prossimo, specialmente verso i nostri genitori umani in primis, che se noi, no, noi quando siamo neonati i nostri genitori sono Dio, per un neonato papà e mamma sono Dio. Se uno crescendo disprezza i propri genitori, disprezzerà anche Dio. Questa divisione è fondamentale per comprendere le leggi di Dio e la loro importanza. E basta violarne uno qualsiasi di loro che li abbiamo violati tutti e 10 contemporaneamente. Sapevate che i 10 comandamenti, anche se non erano scritti su tavole di pietra, erano scritti nel cuore di Adamo ed Eva quando essi erano nel giardino dell'Eden? Sì, quando loro si cibarono del frutto proibito, loro violarono tutti e 10 i comandamenti. Misero Satana al posto del vero Dio, nominarono il nome di Dio invano, divennero idolatri perché si inginocchiarono davanti a Satana. Non è che tante volte bisogna inginocchiarsi fisicamente, obbedire colui che non è Dio. Loro si inginocchiarono figurativamente a Satana, e nel fare questo cosa fecero? Perdettero la pace, il riposo, la serenità e perdettero il sabato. Si squalificarono dal vivere il sabato, il riposo in cui Dio li voleva far vivere. Vedete? Poi non parliamo degli altri sei comandamenti. Li violarono tutti. Troppe persone concepiscono i comandamenti solo e soltanto come un elenco di divieti e si lasciano così sfuggire il loro vero scopo. Speriamo che questo studio, che stiamo iniziando sui comandamenti, riesca a darvi l'ispirazione giusta per poter apprezzare la saggezza e l'amore di Dio in modo da riuscire, con l'aiuto della preghiera e con l'aiuto di Dio, a seguirli, a impararli, a farli diventare vostri, cominciare a farli diventare vostri, come vero e proprio modello di vita nuova in Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Quindi questo serve a me come ministro, a noi come ministri, serve a chi è già, a tutti quelli che sono già battezzati, come pane spirituale di cui ci nutriamo, ci dobbiamo nutrire quotidianamente, ma serve anche a tutti quelli che desiderano, hanno la buona volontà di prepararsi al battesimo.